ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi avevo preparato, in continuità con ieri, qualcosa sul nucleare e su quello che comporta ancora di difficoltà, e anche il nucleare non è quello che si prepara, non è quello che lavora, ma il nucleare è il dopo, il problema più grande. È stato accennato anche ieri, però io quest'oggi non sono riuscito a sentire la lettura dei giornali della Rizzetto, della Floriana Rizzetto, ma l'ho telefonato, mi ha detto di poter affrontare un problema. E il titolo che do è il titolo che è anche sul Corriere della Sera di oggi, intitolato Rafa orrore e condanna. E il titolo che darei anch'io, l'orrore, proprio l'orrore di Rafa. Allora, leggo da alcuni quotidiani, leggo degli articoli, leggo delle cose che mettono in chiaro un pochino la drammaticità di quello che sta avvenendo e che rischiamo, ecco, c'è il rischio di abituarci al peggio. E non è bello abituarci al peggio, mai. Per questo io cambio programma, non leggo sul nucleare, sulle scorie o altre cose, leggo invece su qua c'è il punto del Corriere della Sera, sono dei formati stampa dei giornalisti che vengono preparati e che si trovano in internet, io non... Mi sono stati preparati e offerti anche a me in questo momento. Allora, le cose da tenere d'occhio oggi è intitolato Rafa, l'orrore e noi, di Gianluca Mercuri. Meritiamo una morte migliore. I nostri corpi sono sfigurati e attorcigliati, ricamati di pallottole e schegge. I nostri nomi sono pronunciati sbagliati alla radio e alla TV. Le nostre foto che tappezzano i muri degli edifici svaniscono e impallidiscono. Il sole, cocente, ha sopraffatto i nostri corpi putrefatti. Sono versi del poeta palestinese Musab Abu Toha e seguono il massacro della notte tra domenica e lunedì a Rafah. Sono versi che gridano al mondo la prima ragione dell'indignazione di queste vittime, la sensazione di essere considerate meno importanti, meno umane. Questa sensazione traspare anche dalle testimonianze raccolte da Greta Privitera, dopo lo leggo, la giornalista del Corriere che da mesi riesce a raccontare da Milano la situazione nella striscia di Gaza, videochiamando quasi ogni giorno le sue fonti. Tra virgolette, chiedono se l'abbiamo visto l'immagine del bambino senza testa. L'avete vista? Al di là del muro che divide Rafah dall'Egitto, questa è una domanda raccapricciante, macabra, irripetibile. ma dall'ultima città del sud della striscia di Gaza, quel piccolo corpo carbonizzato, senza gamba, senza cranio, con ancora addosso il pigiama della notte e mostrato al cielo dalle mani di un padre disperato, è il simbolo di un nuovo massacro già ribattezzato del 27 maggio. E ci fanno questa domanda: l'avete visto? Per essere sicuri che l'orrore che sta avvenendo sulla loro terra, sulla loro pelle, sia chiaro a tutti. Mohammed Rajab, nato e cresciuto a Gaza, padre di 4 figli, ci tiene a spiegare come il nylon incandescente delle tende bombardate si è fuso con il corpo di chi pensava che quei teli di plastica fossero l'ultimo riparo. La pelle inizia a bruciare e se non si muore, le ustioni sono così gravi da rendere invalidi. Non è pornografia del dolore la sua. E più necessità di spiegare la realtà dell'inferno Gaza a chi non può immaginare. Rajab domanda se riusciamo a immedesimarci con le loro vite, chiede se riusciamo a immaginare l'odore acre dei campi profughi senza servizi igienici, il caldo intollerabile che diventa mortale nell'abitacolo della tenda, le zanzare, il pianto dei bambini che hanno fame, sete e paura, il rumore continuo dei droni israeliani che volano sopra le teste. Tutto questo per 24 ore moltiplicato per 8 mesi di guerra. La gente sta impazzendo. La tensione è altissima. Si litiga per ogni cosa, anche per una cipolla. Siamo depressi, arrabbiati, senza speranza. Non abbiamo cibo, costa tutto troppo. Nemmeno le sigarette ci sono rimaste. Oggi una sigaretta costa 30 euro. Non ci sono contanti per comprare i beni di prima necessità. Tutti i bancomat sono esplosi e soprattutto gli ospedali funzionanti sono troppo pochi e un raffreddore diventa polmonite, un mal di pancia, un'infezione incurabile. Non crediamo più che la pace sia possibile. È assurdo quello che succede qui. Forse siamo invisibili. E poi continua questo resoconto molto, molto puntuale, ma adesso vado a pagina 2, mi pare, di Corriere della Sera o Repubblica, adesso vedo un attimo. Sì, al Corriere della Sera, a pagina 3. Le reazioni. Il mondo contro Israele. Fermi queste stragi. Rabbia nella striscia. Basta con le atrocità. A firma di Greta Privitera, quella che è stata richiamata prima, che ho letto nell'altro foglio. Chiedono se abbiamo visto l'immagine del bambino senza testa. L'avete vista? Al di là del muro che divide Rafah dall'Egitto, questa è una domanda raccapricciante, macabra, irripetibile, ma dall'ultima città del sud della striscia di Gaza, quel piccolo corpo carbonizzato, senza gamba, senza cranio, con ancora addosso il pigiama della notte e mostrato al cielo dalle mani di un padre disperato, è il simbolo di un nuovo massacro già ribattezzato del 27 maggio. E ci fanno questa domanda: l'avete visto? Per essere sicuri che l'orrore che sta avvenendo sulla loro terra, sulla loro pelle, sia chiaro a tutti, perché non si ferma queste atrocità. Per chi non ferma queste atrocità è complice di chi le compie, scrive Rehan Moen, 27 anni, in un raro momento in cui riesce a connettersi a internet. La conta dei morti dell'attacco dell'esercito di Israele sul campo di sfollati Tal as-Sultan, a nord-ovest di Rafah, è arrivata a 45 persone uccise, oltre ai 200 più feriti. Delle scuse di Netanyahu, delle indagini degli Stati Uniti, delle condanne dell'Europa ce ne facciamo ben poco. Forse non siamo considerati esseri umani. Per stanare due miliziani hanno ucciso decine di civili, continua Moin. Le reazioni sono comunque decise. Migliaia scendono in piazza da Madrid a Parigi. La comunità internazionale condanna l'attacco e chiede un'inchiesta completa e trasparente, come formulano l'ONU e gli USA. Guterres, segretario dell'ONU, condanna le azioni di Israele che hanno ucciso decine di civili innocenti che cercavano solo rifugio da questo conflitto mortale. Non esiste un posto sicuro a Gaza. Questo orrore deve finire. Emmanuel Macron, il presidente francese, esprime la sua indignazione. Joseph Borrell, il capo della diplomazia europea, si dice inorridito dal video ripresi dai video ripresi a Rafah e annuncia: d'ora in avanti userò le parole governo Netanyahu e non Israele, perché è lui che sta prendendo le decisioni per distruggere l'autorità palestinese e quindi impedire la nascita di uno Stato. Ho l'impressione che Israele stia seminando un odio che coinvolgerà figli e nipoti. Hamas è un conto, il popolo palestinese un altro. Questo è Borrell. Ho l'impressione che Israele stia seminando un odio che coinvolgerà figli e nipoti. Hamas è un conto, il popolo palestinese un altro, commenta Guido Crosetto, ministro della difesa, a Sky TG 24. Siamo convinti che dovesse risolvere il problema con Hamas, ma fin dal primo giorno abbiamo detto che la situazione andava affrontata in modo diverso. Poche ore dopo, precisa, sono state create confusioni ed equivoci sulle mie parole che non equivalgono a una banale condanna. Ritengo che le considerazioni condivise con il mio omologo israeliano per indurlo a valutare le conseguenze delle operazioni militari siano il primo dovere di qualsiasi paese amico. Mohammed Rajab, nato e cresciuto a Gaza, padre di quattro figli, ci tiene a spiegare come il nylon incandescente delle tende si è fuso sul corpo di chi pensava che quei teli di plastica fossero l'ultimo riparo. La pelle inizia a bruciare e se non si muore le ustioni sono così gravi da rendere invalidi. Non è pornografia del dolore la sua, è più necessità di spiegare la realtà dell'inferno Gaza a chi non può immaginare. Gli oltre 200 feriti dell'attacco di ieri sono arrivati al Trauma Center di Rafah, dove lavoriamo con lo staff del posto. La struttura dista poco più di un chilometro dalla zona bombardata. Molti degli ostionati hanno bisogno di cure avanzate, difficili da trovare qui, spiega Martina Marchiò, coordinatrice di Medici Senza Frontiere. Non sappiamo più cosa dire. È stato un attacco aggressivo in un'area che sarebbe dovuta essere sicura, continua. Rajab domanda se riusciamo a immedesimarci con le loro vite. Chiede se riusciamo a immaginare l'odore acre dei campi profughi senza servizi igienici, il caldo intollerabile che diventa mortale nell'abitacolo della tenda, le zanzare, il pianto dei bambini che hanno fame, sete e paura, il rumore continuo dei droni israeliani che volano sopra le teste e soprattutto gli ospedali funzionanti sono troppo pochi e un raffreddore diventa polmonite, un mal di pancia, un'infezione incurabile. Non crediamo più che la pace sia possibile. Nessuno controlla il governo di Israele, non rispettano gli accordi. È assurdo quello che succede qui. Forse siamo invisibili. E adesso vado al terzo articolo. Un attimo soltanto, vedo un po'. Eccolo qua. Dal nostro corrispondente Davide Frattini. Gerusalemme. Quando arriva la luce del giorno, leggo sempre dal primo piano del Corriere della Sera a pagina 2. E prima era a pagina 3. Allora, Gerusalemme, quando arriva la luce del giorno, le alte fiamme che hanno illuminato la notte sono diventate fuochi in mezzo alla cenere. I ragazzini frugano tra i resti, la caccia al tesoro della miseria, dove una pita abbrustolita o un pezzo di tela mezzo bruciato possono sempre servire dove c'è bisogno di tutto. Gli sfollati si muovono sul terreno che sulle tappe dell'esercito è ancora il quadrante 2371, dichiarato sicuro dai volantini distribuiti dai militari per indicare alla popolazione dove evacuare. Non è più il loro accampamento improvvisato. Le lamiere a ricreare l'effetto delle case in macerie che hanno dovuto abbandonare. Non è più il loro accampamento improvvisato, le lamiere a ricreare l'effetto delle case in macerie che hanno dovuto abbandonare. I video ripresi dai telefonini mostrano i corpi carbonizzati. I palestinesi uccisi sono almeno 45, tra loro molte donne e bambini, raccontano i testimoni. I feriti oltre 200, ustionati, che arrivano nei pochi ospedali ancora funzionanti. Lo stesso maggiore ha ordinato di aprire un'indagine. I portavoce provano a spiegare che il raid ha eliminato due capi di Hamas con i loro uomini riuniti in una base fondamentalista, che l'intelligence non aveva rilevato rischi per i civili. Le prime ricostruzioni ipotizzano che l'esplosione delle bombe abbia causato le fiamme trasformate in incendio distruttore. La comunità internazionale condanna l'attacco e chiede un'inchiesta completa e trasparente, come formulano le Nazioni Unite, mentre Yifat Tomer Gerusalemme, non è Gerusalemme, procuratrice capo dell'esercito, ha dichiarato ieri che il suo ufficio sta investigando 70 casi di presunte violazioni delle leggi di guerra durante questi 234 giorni di conflitto contro Hamas a Gaza. L'offensiva ordinata dal premier Benjamin Netanyahu dopo i massacri perpetrati dai terroristi nel sud di Israele. Qua ha detto qualcosa pesante, mi pare di capire. Sta investigando Yifat Tomer Gerusalemme, procuratrice capo dell'esercito, ha dichiarato ieri che il suo ufficio sta investigando 70 casi di presunte violazioni delle leggi di guerra durante questi 234 giorni di conflitto contro Hamas a Gaza, l'offensiva ordinata dal premier Benjamin Netanyahu dopo i massacri perpetrati dai terroristi nel sud di Israele. L'ufficiale ha spiegato che si sta concentrando anche sui possibili abusi nei campi di detenzione SDE Teheran, dove sono tenuti i palestinesi arrestati a Gaza e quelli catturati il 7 ottobre. Per mesi gli americani sono opposti all'incursione a Rafah, continuano a chiedere che sia limitata. La strage rafforza le loro preoccupazioni e le pressioni su Netanyahu, perché le immagini che stiamo vedendo sono devastanti, commenta un portavoce del consigliere per la sicurezza nazionale. Continuiamo ad aspettarci che prenda tutte le precauzioni possibili per proteggere la popolazione. I palestinesi uccisi a Gaza in questi quasi 8 mesi sono oltre 36.000, secondo il Ministero della Sanità della Striscia, che non distingue tra civili e combattenti. Netanyahu è stato costretto a presentarsi in Parlamento dopo la richiesta votata da 40 deputati. Alla Knesset ha parlato di tragico errore. Stiamo investigando il caso. Per noi ogni vittima collaterale è un dramma, Capperi. Ha detto, interrotto dalle urla, meno male, dei deputati dell'opposizione. Il dibattito si è poi concentrato sul possibile rilancio dei negoziati per la liberazione dei 121 ostaggi ancora tenuti nella striscia. Hamas ha già annunciato il rifiuto a riprendere le trattative dopo l'attacco a Rafah. E adesso vado ad altri articoli che sono presi da, vi dico subito, che sono presi il Corriere, questo qui, 5, ah, c'era anche il 4, c'è il Corriere anche il numero 4, 3, eccolo qua il 4. I punti, intitolato I punti, va sui fatti. La posizione di Netanyahu. Sono brevi stelloncini, ma che dicono, che fanno come dire, il punto sulla situazione. La posizione di Netanyahu. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sostiene la necessità di un'operazione militare a Rafah. Se cediamo, il massacro tornerà. Se ci arrendiamo, daremo un'enorme vittoria al terrorismo, ha detto. 2. L'ordine di evacuazione. Da Rafah circa 1 milione di palestinesi si sono spostati verso le zone dove si accolgono gli sfollati dopo l'invito di Israele a lasciare la città, dove restano almeno 700.000 civili tra residenti e profughi. L'ordine di arresto per il premier. Il 20 maggio il procuratore Karim Khan della Corte Penale Internazionale chiede l'arresto del premier israeliano Netanyahu e del suo ministro della difesa, oltre che dei capi terroristi di Hamas. I giudici dell'AIA. Israele si fermi. Venerdì scorso la Corte Internazionale di Giustizia, a cui si è rivolto il Sudafrica accusando Israele di genocidio, ha chiesto di fermare subito l'offensiva a Rafah, ma il monito non è vincolante. E adesso vado al numero 5, a pagina 5 di Repubblica. Allora vado un attimo qua. Allora, pagina 12 di Repubblica, no, pagina 5, 11 e 12. Eccola qua. Eccola qua. Rafah, episodio grave. L'esercito apre un'inchiesta. La dichiarazione della procuratrice militare israeliana che rivela dal 7 ottobre aperti 70 fascicoli per violazione dei codici di guerra. Prendiamo i casi molto sul serio, ma Hamas usa scudi umani. La procuratrice: 45 civili palestinesi uccisi per eliminare due comandanti delle milizie di Hamas. Un tasso di vittime collaterali spropositato e inaccettabile, sul quale indaga la procura militare israeliana guidata dal generale maggiore Shifat Tomer Yerushalmi, 50 anni, seconda donna ad occupare quello scomodo ufficio inquirente. La versione ufficiale delle forze armate, diffusa appena è stato chiaro che Rafah, il raid dell'aviazione, aveva procurato una strage, è questa, virgolette. E quello della procuratrice è quello che dice: l'attacco è stato mirato, abbiamo intrapreso passi per minimizzare il rischio di colpire civili, inclusa la sorveglianza aerea e l'uso di armi speciali da parte dell'aviazione. Inoltre, ha fatto sapere il portavoce dell'IDF, l'esercito israeliano, l'operazione non è avvenuta nell'area umanitaria di Al-Mawazi, dove abbiamo invitato la popolazione ad andare, aggiungendo che molti dei decessi sono stati causati dall'incendio scoppiato nella tendopoli. Tuttavia, non serve la polizia militare per capire che lanciare missili di notte su uno dei luoghi più affollati e disperati della striscia di Gaza non è un gran modo per minimizzare il rischio di colpire innocenti. La procuratrice Tomer Yerushalmi, infatti, intervenendo all'assemblea annuale degli avvocati israeliani a Eilat, ha definito un incidente molto grave da chiarire e sul quale sta raccogliendo testimonianze. ha riferito di aver aperto dall'inizio della guerra ad oggi 70 inchieste per sospetta violazione del codice militare e delle norme internazionali e per possibili insubordinazioni. Nei suoi fascicoli, le uccisioni di inermi nella striscia, gli episodi di violenza e furto ai danni dei palestinesi, i danneggiamenti e le condizioni carcerarie dei prigionieri di guerra nel centro detentivo SDE Telman, prendiamo molto sul serio questi casi, sostiene, pur dichiarandosi fermamente convinta che l'esercito di DF faccia di tutto per rispettare le leggi e che sia Hamas il vero responsabile perché usa gli scudi umani. La procuratrice militare ha spiegato anche come vengono svolti gli approfondimenti su ricerche che coinvolgono soldati ufficiali dell'IDF e dei cui esiti finali di norma non si sa quasi mai niente. Il meccanismo investigativo coinvolge una commissione ad hoc dello Stato Maggiore della Difesa ed una divisione della Polizia Militare. Sono guidate dal mio ufficio e il loro lavoro è sottratto al controllo della normale catena di comando operativa. Le segnalazioni e gli elementi di prova raccolti sul campo sono inviati dalla Polizia Militare ai collaboratori della procuratrice che li esaminano valutando se debbano diventare processi alla Corte Marziale. Ogni decisione è presa caso per caso analizzando i fatti e tenendo a mente le sfide. Le sfide particolari che la guerra ci pone, ma sempre, giura Tomer Gerusalmi, con indipendenza di giudizio e con la legge come unico punto di riferimento. E adesso vado al numero 6. Tel Aviv, dal nostro inviato a Tel Aviv. La mattina dopo, in un angolo dei magazzini di Tal Hal Sultan, riadattato a centro medico di primo soccorso, ci sono ancora i fagotti bianchi, e più piccoli dei sacchi mortuari avvolti con lenzuoli e dalla sagoma incomprensibile. Contengono pezzi di corpi, arti, parti di cadavere bruciati, raccolti nella tendopoli e portati qui, non sappiamo a chi appartengono. Racconta con un filo di voce Gaia Giletta, l'infermiera 33enne di medici. È scritto male, non importa. Allora, rileggo. Più piccola dei sacchi mortuari avvolti con lenzuoli e dalla sagoma incomprensibile. Contengono pezzi di corpi, arti, parti di cadaveri bruciati, raccolti nella tendopoli e portati qui, non sappiamo a chi appartengono, racconta con filo di voce Gaia Giletta, infermiera 33enne di Medici Senza Frontiere. Torinese, con una lunga esperienza in teatri di conflitto, dallo Yemen all'Afghanistan al Sud Sudan, da 5 settimane è a Rafah, e tra domenica e lunedì ha vissuto la notte più lunga. All'improvviso, al centro arrivavano frotte di feriti, di familiari di feriti, di cadaveri colpiti dal raid israeliano, ricorda Giletta con Repubblica durante la difficoltosa conversazione al telefono. La linea cade di continuo, lei è appena rientrata a casa dopo più di 12 ore di lavoro. Quante persone avete assistito? Dalla notte all'alba ci hanno portato 180 feriti e 28 morti. Il nostro centro di stabilizzazione che abbiamo aperto il 15 maggio si trova a 1,5 chilometri dalla tendopoli distrutta. Il valore di una struttura come la nostra è proprio nello stare il più vicino possibile alle zone di combattimento attivo, così da ricevere i feriti e stabilizzarli entro 15-20 minuti e poi trasferirli agli ospedali. Domanda. L'esercito israeliano dice che la tendopoli non è nella zona umanitaria, è così? Sì, però non è neanche all'interno dei blocchi che avevano ricevuto l'ordine di evacuazione. Domanda. 208 tra feriti e deceduti. Il 30% era risposta. Il 30% erano bambini sotto i 15 anni, il 40% erano donne. Insieme, bambini e donne formano il 70%. Questo lo metto io, perché quando vengono lette le cose non sempre si riesce a collegare tutto. Al centro di stabilizzazione c'era il caos. Immaginatevi l'angoscia, le difficoltà di gestione, le grida di dolore dei bambini, lo stress con cui lavoriamo per trattare chi ha perso gambe e braccia, sanguinamenti massicci, traumi e ustioni. Domanda. Ustioni da esplosivo o da incendio? L'IDF, l'esercito, sostiene che molta gente sia morta non direttamente per l'attacco, ma per il rogo che ne è scaturito. I corpi erano talmente carbonizzati che non si può fare una distinzione. Avete medicinali e antidolorifici a sufficienza? Per ora sì, ma lo shock finirà entro un mese e non arrivano rifornimenti. Sono tutti bloccati in Egitto perché dal valico di Rafah Israele non fa entrare più niente. Quanti siete al centro di stabilizzazione di Tal al-Sultan? 4 medici e 7 infermieri. Il centro è gestito da Medici Senza Frontiere in collaborazione con il Ministero della Salute locale. Domenica notte, dopo il bombardamento, è arrivato personale di un ospedale vicino a darci una mano. Purtroppo molte ambulanze erano ferme perché senza benzina. Quindi i soccorsi sono stati limitati e non rapidi come sarebbe servito. Anche il carburante non viene più fatto entrare a Gaza, e senza di esso non possiamo far andare i generatori elettrici collegati ai macchinari sanitari. Le scorte, domanda, le scorte di acqua? Abbiamo dovuto sospendere la distribuzione dell'acqua pulita perché anche il più grande impianto di desalinizzazione è fermo, rimasto a secco di carburanti. Domanda. I bombardamenti israeliani non sono fermati, anzi sono diventati più intensi. Questa è la risposta che hanno dato. Tra una decina di giorni rientrerà a Torino. Cosa si porta con sé? La sensazione di sentirmi minuscola rispetto ai bisogni di queste persone? La frustrazione di non poter fare di più. E questo è l'altro articolo che è stato segnalato per tirare fuori proprio le vicende così come sono state. E adesso ho letto il numero 5, vado al numero, ho letto il numero 6, e allora adesso vado al numero, un po', allora questa Repubblica, adesso vado alla Stampa a pagina 7, 8, 9, 10 e a pagina 2 e 3, va bene, allora vado alla Stampa 6, pagine 2 e 3 la Repubblica, Corriere. Mica vero, ma mi dispiacerebbe assai non averlo. Eccolo qua, forse è questo. L'ho trovato. Chiedo scusa, ma uno sopra l'altro a volte non si riesce ad avere l'immediatezza. Allora, adesso vado dalla Stampa, che ha anche lei persone molto preparate che fanno i loro commenti. E sono a pagina 7, 8, 9 e 10. 2, 3. Sette. Nell'aria un urla, dolore e cadaveri sotto le bombe, brucia anche l'umanità. Questo è stato accennato a quello che ho letto prima. Evidentemente questa Martina Marchiò, quella che è stata nominata prima, questa Martina Marchiò racconta e la sua testimonianza. Nel tardo pomeriggio ci sono ancora alcuni corpi nei sacchi bianchi per cadaveri in attesa del riconoscimento. In alcuni restano solo i brandelli di quello che un tempo era una persona con una vita, un nome e un cognome. Alcuni corpi non verranno probabilmente mai riconosciuti, perché la loro famiglia non esiste più. Nell'aria c'è ancora l'odore acro di chi è stato avvolto dalle fiamme. Le tende hanno preso fuoco senza controllo. Molte persone sono morte bruciate. L'attacco è avvenuto in una zona che era stata definita sicura a meno di 2 chilometri dal presidio medico che Medici Senza Frontiere aveva inaugurato lo scorso 15 maggio, a Tal al-Sultan, a Rafah. I pesanti bombardamenti hanno causato molte vittime, delle quali 180 persone sono arrivate ferite al nostro centro e 31 sono arrivate già morte. Uomini, donne e bambini feriti da schegge con fratture e lesioni traumatiche o ustionati. Tra qualche ora uscirò da Gaza, la mia missione sta per finire e tornerò a Torino. Sono andata a salutare i colleghi in questo giorno così tragico. È stata una giornata intensa, ma alla fine siamo riusciti a dimettere o trasferire i feriti a pochi ospedali rimasti, anche se nessuna struttura sanitaria a Gaza è in grado di gestire un flusso di pazienti come questo. Il sistema sanitario è stato decimato ed è al collasso. Lascio Gaza con il cuore pesante, con la paura che quello che con i miei colleghi possa essere ad un addio e non un arrivederci con l'amaro in bocca per tutto questo disgustoso dolore che si appiccica sulla pelle. Cerco di non pensare troppo, per non sentire che quel dolore ormai ce l'ho dentro. Deve essermi entrato negli occhi ogni volta che ho guardato le tende che si moltiplicavano lungo la costa, le persone fuggite per l'ennesima volta e gli edifici distrutti. Forse invece il dolore mi è entrato dalle orecchie con gli spari, i boati e le urla che ho sentito. L'ho annusato questo dolore nell'odore di bruciato, in quello del sudore di corpi che si affollano in un ospedale pensando sia un posto sicuro e nel profumo della salsedine mossa dal vento. Domani attraverserò il confine che separa l'inferno dal mondo. Tornerò a casa, io che ancora ce l'ho, ma non dimenticherò mai Gaza e non smetterò mai di raccontarla. Raccontare una volta salva delle vite e aiutata a non dimenticare. È il momento di raccontare, di alzare la voce e di gridare per il cessate il fuoco ora più che mai. Lei è la coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza e si chiama Martina Marchiò. Questo è il primo articolo che adesso vado all'articolo 8, che è un'intervista a Crosetto, il ministro Crosetto sullo Stato ebraico. Poi precisa, io amico di Israele, ma il ministro Crosetto sullo Stato ebraico dice semina odio che si ripercuoterà sui figli. Poi precisa, io amico di Israele. Ho l'impressione, questo è un trafiletto praticamente in grassetto. Il ministro Crosetto sullo Stato ebraico semina odio che si ripercuoterà sui figli. Ho l'impressione che Israele stia seminando un odio che coinvolgerà figli e nipoti. Hamas è un conto, il popolo palestinese è un altro. Dovevano discernere tra le due cose e fare una scelta più coraggiosa dal punto di vista democratico. Ad annunciarlo è il ministro della difesa Guido Crosetto a Sky TG24. Siamo convinti che Israele dovesse risolvere il problema con Hamas, ha aggiunto, ma fin dal primo giorno abbiamo detto che questa cosa andava affrontata in modo diverso. Tutti gli stati sono concordi che su Rafah Israele doveva fermarsi. Non siamo stati ascoltati e ora guardiamo con disperazione la situazione. E su Stoltenberg, se critico una affermazione di Stoltenberg sull'uso di armi occidentali sul suolo russo, sto attaccando la NATO o mettendo in discussione la necessità dei nostri aiuti all'Ucraina per difendersi dalla vile aggressione russa, come se critico l'offensiva israeliana su Rafah e i rischi e drammi che questa comporta per la popolazione civile palestinese, non sto attaccando Israele, di cui sono sempre stato amico. Chiederei ai media italiani maggiore attenzione e contestualizzazione delle parole, non per rispetto a me, ma perché stiamo parlando di drammi e guerre catastrofiche e pericolose per l'intera umanità. Non si può banalizzare sempre tutto per un titolo ad effetto. Questa è la nota che Crosetto ha fatto presente e ha trasmesso alla stampa. Poi, questo è il numero 8 in questo momento, vediamo un po'. Numero 8, adesso è il numero 9. Vediamo se me lo trovo subito. Eccolo qua, ho trovato. La Casa Bianca spinge per la soluzione due popoli, due stati. Apertura a Riyadh per i negoziati. Gli USA irritati. Anche questo è in grassetto, esattamente come la nota di Crosetto. Il retroscena di Alberto Simoni, corrispondente da Washington. Ecco un comunicato di un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale che Washington rompe il silenzio sulla strage di Rafah di domenica sera. Nel giorno solenne del Memorial Day, con Biden dal cimitero di Arlington che parla del sacrificio dei soldati statunitensi nella difesa della democrazia, gli USA sottolineano ancora una volta i pilastri della loro azione in Medio Oriente. Le immagini del raid militare sono devastanti, dice la nota, che precisa che Israele ha il diritto di dare la caccia ad Hamas. Washington condivide la spiegazione dello Stato ebraico, che nell'attacco aereo sono stati uccisi due leader terroristi di Hamas responsabili degli attacchi contro i civili israeliani, ma siamo sempre stati chiari che Israele deve prendere ogni precauzione possibile per proteggere i civili. Quindi l'anonimo portavoce della NSC, citato da Reuters, aggiunge che gli USA sono, virgolette, impegnati attivamente con l'esercito israeliano e i partner sul terreno per valutare cosa è accaduto. Sappiamo che l'IDF, l'esercito israeliano, sta facendo una sua indagine. L'amministrazione è consapevole che il terreno a sostegno di Netanyahu si sta assottigliando sempre di più. Nei giorni scorsi ha ribadito la contrarietà al mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Netanyahu e lo stesso Biden, giovedì in una conferenza stampa con il fianco il presidente keniano, ha ribadito pubblicamente di non riconoscere la giurisdizione della Corte. Male, dico io, questo non è scritto, lo dico io. L'amministrazione democratica non ha invece pubblicamente commentato il verdetto della Corte Internazionale di Giustizia venerdì, che ha intimato a Israele di fermare le operazioni militari con riferimento particolare a Rafah. È un tema, quello dell'operazione nel sud della striscia, su cui i funzionari USA si muovono con cautela. Jack Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, ha ribadito che, virgolette, le operazioni al momento sono su target mirati e limitate, non quindi quella massiccia operazione di terra su cui Washington ha manifestato totale opposizione bloccando anche l'invio di un carico di armi. Se anche l'attacco di domenica è stato mirato, il numero delle vittime civili va ben oltre l'obiettivo e quel riferimento a immagini devastanti ne è il sunto della preoccupazione USA per non riuscire a contenere l'alleato. I negoziati sugli ostaggi e un eventuale cessate il fuoco restano in stallo Tre giorni fa al Cairo è andato il capo della CIA William Burns per provare a riallacciare le fila del discorso con israeliani e egiziani. Anche Hamas era d'accordo di inviare una delegazione in Egitto. Gli USA vorrebbero anche speditamente procedere a una soluzione a lungo termine del conflitto israelo-palestinese. La strada verso la soluzione dei due stati è quella prediletta e Washington sta cercando la sponda saudita con sempre più insistenza, con l'obiettivo di arrivare alla normalizzazione dei rapporti fra Riyadh e lo Stato ebraico, in un'architettura regionale che prevede l'esistenza dello Stato palestinese. Ieri il Financial Times ha rivelato che nel giro di poche settimane gli USA dovrebbero togliere il divieto per i sauditi di acquistare armi offensive. E poi, basta qua, non vedo altro, vado al numero 10. E chi scrive è Fabiana Magri. Fabiana Magri. Rafah, strage collaterale. Almeno 45 morti nel raid di Israele su un campo profughi. Aperta un'indagine Netanyahu, un tragico incidente. L'obiettivo erano due capi di Hamas. Leggo anche questo. E così vediamo un po' i commenti un po' dappertutto. L'esercito di Israele sta provando a schiacciare i battaglioni di Hamas nell'angolo di Rafah, ma lo spazio è stretto, insidioso, sovraffollato e angusto tra le dune sabbiose di Gaza e quelle del Sinai. E il gabinetto di guerra dello Stato ebraico, alla ricerca della vittoria totale, obiettivo dichiarato ormai 7 mesi fa e messo sempre più in discussione dall'interno e all'esterno dei confini nazionali, rischia di restare impantanato tra le condanne e le accuse internazionali. Operare in conformità al diritto internazionale, come ha assicurato il portavoce militare israeliano, non è bastato per mettere al riparo gli aerei di Tzahal dal commettere un nuovo tragico errore, che questa volta, nella notte tra domenica e lunedì, ha causato un incendio in cui sono rimasti uccisi decine di civili palestinesi, tra cui donne e bambini. Sono 45 per le fonti sanitarie locali, oltre a 180 feriti. Il portavoce ha detto che gli obiettivi centrati nell'operazione erano Yassin Rabia, responsabile di Hamas per le attività in Cisgiordania, e Khaled Najjar, membro anziano della medesima unità. La loro presenza sul luogo dell'attacco era stata confermata sulla base di informazioni preliminari di intelligence. Tra le precauzioni messe in campo, un'ispezione aerea visiva e l'uso di armi di precisione. L'esercito ha poi categoricamente smentito l'accusa di aver colpito la zona umanitaria al-Mahawasi, indicata come zona sicura, ed ha espresso rammarico per le vittime civili che non sarebbero dovute restare coinvolte sulla base delle misure prese. Nonostante i nostri massimi sforzi, ha ammesso il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso alla Knesset e il Parlamento israeliano, un discorso alla Knesset, qualcosa purtroppo è andato tragicamente storto. Queste sono le parole di Netanyahu. Sui danni collaterali scaturiti dall'incendio provocato dal bombardamento aereo israeliano su Rafah sono in corso le indagini da parte della Procura Generale Militare, ma le immagini delle fiamme che divampavano fra le tende nel quartiere di Tel al-Sultan, a un paio di chilometri a nord-ovest dal centro di Rafah, hanno infuocato le cancellerie dei leader di tutto il mondo. L'indignazione non si è spenta al mattino, tra i tetti di lamiera e le macerie fumanti della tendopoli. Si sono anzi riaccese le richieste di attuare la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, che ha intimato a Israele di fermare le attività militari che potrebbero causare la distruzione della popolazione civile palestinese. Il presidente della ANP, Abu Mazen, ha chiesto un intervento internazionale immediato. Giordania e Kuwait hanno condannato i crimini di guerra commessi da Israele a Gaza. Il presidente turco Erdogan ha nuovamente paragonato Netanyahu a Hitler e Milosevic. Un'indagine approfondita e trasparente è quanto si aspetta l'ONU. Gli Stati Uniti hanno ribadito la raccomandazione per lo Stato ebraico di prendere ogni precauzione possibile per proteggere i civili. Si è detto inorridito il rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell. Il presidente francese Macron ha chiesto l'immediato cessate il fuoco, sottolineando che non ci sono zone sicure a Rafah per i civili palestinesi. E il ministro della difesa Guido Crosetto, in una delle più severe critiche mosse dall'Italia alla condotta militare di Israele, ha affermato che la violenza contro i civili non è più giustificabile. Hamas ha fatto leva sul massacro sionista per lanciare un appello ai palestinesi in Cisgiordania, Gerusalemme e all'estero a insorgere e marciare e per annunciare a Qatar, Egitto e USA, i mediatori dei colloqui con Israele, che oggi sarebbero dovuti riprendere al Cairo, che non torneranno al tavolo per negoziare il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani che tiene sequestrati nella striscia. Quella di Rafah si è difeso il premier Netanyahu dalle accuse esterne e interne. Per noi è una tragedia, per Hamas è una strategia. L'ha dichiarato di fronte alle proteste delle famiglie dei rapiti che alla galleria dei visitatori della Knesset gli hanno lanciato accuse di sabotare le trattative. Chi dice di non essere pronto a reggere la pressione alza la bandiera della sconfitta, ha incalzato il primo ministro, che resiste impassibile alle pressioni. Su Rafah si stanno concentrando tutte le criticità. La tensione già alta tra Israele ed Egitto nel duplice ruolo di mediatore e paese confinante con il capo di battaglia, col campo di battaglia, ha rischiato di degenerare ieri per uno scontro a fuoco tra militari, finito con l'uccisione di un soldato egiziano colpito dal fuoco israeliano vicino al valico di frontiera che dal 6 maggio è stato sotto il controllo di Sahal. In alcune cittadine israeliane a maggioranza araba, a Al-Fahem e Kfar Qasim, si sono viste ieri manifestazioni di arabi israeliani che reggevano i cartelli «Fermati i massacri israeliani contro il nostro popolo a Rafah». Il problema più urgente di Israele, per usare le parole dello storico Benny Morris, rimane la continua esistenza, anzi la resistenza di Hamas, che è l'altra faccia ugualmente preoccupante della tendenza rilevata nei sondaggi d'opinione condotti dall'Institute for National Security Studies sullo sfondo dei continui combattimenti su più fronti. Ancora ieri sono stati lanciati tra i 30 e i 40 razzi, 40 razzi dal Libano sul monte Meron nel nord di Israele. Allora, sullo sfondo dei continui combattimenti su più fronti, della crisi degli ostaggi che è ben lontana da una soluzione e dalla crescente spaccatura interna, emerge che la resilienza della società israeliana è chiaramente in declino. Questo era l'ultimo articolo che è stato selezionato per dare conto di una realtà che è stata drammatica, di una realtà che lascia tutti quanti con veramente una situazione di grande, grande difficoltà. Allora, c'è qualcuno adesso, il telefono è stato chiuso fino a questo momento. Comunque ho visto, anche se è difficile leggere, ma ho sentito che il vostro comportamento non è stato certamente di abbandono di quello che è stato venuto fuori. È opportuno che in certi momenti anche alcune realtà vengono messe, vengono dispiegate per quello che sono, anche con i commenti. Su questo del servizio del giornalismo, è un servizio anche questo, che è sotto, che può essere messo sotto processo, ma che è anche la possibilità di avere più notizie e più libertà anche poi di poter discutere e ampliare il discorso con quanti vogliono e desiderano approfondire la realtà. Ho visto che in questo momento non arrivano telefonate, abbiamo ancora abbastanza tempo, quindi se qualcuno desidera, dopo quello che ho letto, esprimere qualcos'altro, per me va benissimo. Altrimenti vado avanti con qualche altro articolo di altro tipo, che possono essere tipi diversi, ma... Allora... Allora, c'è a pagina 10 di Repubblica di oggi un articolo che per me rimane, abbiamo denunciato fin dall'inizio veramente, ma evidentemente questo governo è sicuramente, è talmente sicuro delle proprie posizioni, delle proprie cattiverie, è talmente sicuro che non ha bisogno di confrontarsi, che non ha bisogno di operare collegialmente per scelte che riguardano tutti. Allora, c'è una telefonata, do spazio, ma poi vado avanti. Pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
È un'ora che che ascolto sempre la radio cooperativa in streaming. Oggi non si sente niente, non si vede, non viene fuori niente.
Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace, non...
Ma che c'è qualche problema in giro?
No, io che i problemi sono quelli di sempre fino a questo momento. Io però non appartengo al gruppo che è dirigente.
Non sento niente, anche la voce è bassa.
Eppure da me è altissima. Da me nella cosa che ho davanti ho la fascetta 2 che sono verdi, e 2 che sono rosse. Quelle rosse sono di 4-5 cose in più. E quindi sono oltre i limiti che mi sono dettati da quelle verdi.
Mi dispiace per la trasmissione.
Anche a me mi dispiace che tu non possa sentirla.
Va bene, grazie.
Ti chiedo scusa, ma è così.
Insomma, stamattina qua a Floriana e anche qua a Maria Grazia, la teologia si sentiva benissimo. Auguri, acceso il telefono, a mezzo sono.
E niente. Ti garantisco che da me qua davanti quello che ti ho detto anche è proprio come ti ho detto.
Non si è lamentato nessuno rispetto come tante volte.
No, fino a questo momento ho letto tutto quanto su Gaza e tutto quello che è avvenuto la notte tra domenica e lunedì.
Dopo vado alla scuola, mi posso spiegare cosa è successo.
Grazie, ciao.
Grazie, buongiorno.
Ciao. Ecco, sempre qualcuno che è interessato. Mi fa anche piacere sentire questo, però purtroppo quello che ho detto, quello che ho qua davanti e che ho tenuto ben presente, perché quando abbiamo letto questi pezzi di articoli di giornale, la parola orrore fa parte anche di noi. C'è una telefonata. Pronto? 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 3:40. Adesso si è ritirato. Allora, chi telefona per cortesia, faccia la cortesia di dire quello che pensa, in modo che andiamo avanti, non a spizzichi e bocconi, ma andiamo avanti con la trasmissione. E vado su un'altra tematica, ma che è molto collegata alle vicende anche e alle scelte di questo governo. Scelte per tutti, non per i partiti soltanto di governo, per tutti. Albania, beffa centri migranti, in Albania agenti pagati per sorvegliare il nulla. In 20 in servizio dal 2 giugno, 100 euro al giorno più vitto alloggio, pronta la prima struttura, ma per far partire l'altra ci verranno mesi. Articolo di Alessandra Ziniti. dalla nostra inviata. I responsabili del cantiere del genio dell'aeronautica militare provano a sbarrare il passo. Ci dispiace, senza autorizzazione qui non si può entrare. Alle loro spalle, alte palizzate, proteggono gli occhi indiscreti. L'hotspot, che diventerà primo approdo dei migranti accorsi, soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, portati qui per essere sottoposti a procedure accelerate di frontiera e rimpatrio. Il deputato di AVS Angelo Bonelli, di sinistra, Angelo Bonelli insiste: sono un parlamentare, intendo esercitare le mie prerogative ispettive in territorio dove c'è giurisdizione italiana. Ma qui occorre la risposta, ma qui occorre il nulla osta del ministro della difesa albanese, non c'è ancora la giurisdizione italiana, replicano i militari, mentre poco distante il direttore del porto, Sander Marashi, scuote la testa. Dipende tutto dall'Italia da ora e per i prossimi 5 anni è scritto nelle carte. Già è scritto chiaramente nel protocollo Italia-Albania, ratificato con legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in aprile, e dunque in vigore che nelle 2 aree cedute da Edi Rama a Giorgia Meloni per il suo progetto apripista in Europa di esternalizzazione delle richieste di asilo, la giurisdizione è italiana. Ma visto che il progetto che doveva partire il 20 maggio è ancora all'anno zero, meglio provare a inventarle tutte per tenere lontano parlamentari e giornalisti. Alla fine, un paio d'ore e 2 telefonate dopo, toccherà all'ambasciatore italiano a Tirana Fabrizio Bucci arrampicarsi sugli specchi per sostenere che la giurisdizione, virgolette, la giurisdizione italiana comincerà solo a lavori consegnati, per poi accompagnare con estrema disponibilità Angelo Bonelli nella visita dei 2 centri, o meglio, delle 2 aree, perché se al porto di Shenzhen l'hotspot è stato pronto 30 km più all'interno, nell'area militare di Jader, ruspe e camion sono ancora alle prese con complicatissime e impreviste operazioni di sbancamento del terreno che ha presentato grossi problemi di natura geotecnica. Non siamo in grado di dire quanto tempo ci vorrà, spiegano i tecnici. Novembre, come sembra suggerire la scadenza per la consegna dei lavori, novembre, come segna la scadenza, come sembra suggerire la scadenza per la consegna dei lavori, dobbiamo fare le cose per bene, la sicurezza innanzitutto, ma spero prima, sottolinea l'ambasciatore Bucci. Certo è che fino a quando Jader non saranno montati i prefabbricati che daranno forma al centro di trattenimento per richiedenti asilo al CPR e al piccolo carcere di 24 posti hotspot di Shenzhen, rimarrà chiuso e il progetto dunque di certo non partirà prima di diversi mesi. E dal 2 giugno verranno mandati 20 agenti di polizia italiani per vigilare sulle strutture vuote. Riceveranno un'indennità di 100 euro al giorno per vitto e alloggio in hotel. Telecamere ovunque, chiuso da recinzioni in lamiera di alte 3 metri, moduli a un piano per ospitare infermeria, ufficio per le identificazioni stanziate per l'attesa. L'hotspot di Shenzhen attende solo gli arredi interni, niente posti letto, qui i migranti, solo uomini maggiorenni, rimarranno solo poche ore prima di essere trasportati in bus nel centro di reclusione di Jader, 70.000 metri quadri in area militare, divisi per blocchi nelle strutture prefabbricate che il ministro della difesa, con un appalto di cui non c'è alcuna evidenza pubblica, ha affidato per una cifra di poco superiore ai 6 milioni di euro alla Regroup, società leccese dell'imprenditore Salvatore Tafuro, già finita al centro di un'inchiesta giudiziaria, così come la Medis Hospes, il colosso dell'accoglienza a cui è stata affidata la gestione dei servizi migranti. come ha scoperto Report, che tornerà sui centri in Albania nella puntata del 2 giugno, la Regroup è finita a giudizio per turbativa d'asta in un'indagine del 2018 per la realizzazione del CIE di Foggia, in cui alti ufficiali dell'aeronautica furono accusati di corruzione. La vicenda finì con un patteggiamento e Tafuro si liberò dalle accuse grazie all'intervento della prescrizione. Quando inizierà l'operatività di questi centri, nessuno sa dirlo. Da quello che abbiamo visto con i nostri occhi, è evidente che ci vorranno mesi, dice Bonelli. Nel frattempo siamo di fronte ad uno spreco enorme di risorse pubbliche che sfiora il miliardo di euro, peraltro in violazione alla legge. Ecco, questo era l'altro argomento che ho trovato. Il telefono è aperto. Se non ci sono telefonate, io interrompo anche prima la trasmissione, perché se qualcuno non vuole telefonare, io non posso obbligare proprio nessuno, e quindi mi dispiace. Però voglio dare nota di queste cose qua, perché... E poi, ieri, nella trasmissione che c'è stata con il mio amico scienziato anche sul nucleare, c'è un problema che a me importava molto, è quello delle scorie radioattive, che mi pare sia stato poi sottolineato anche da un intervento di un ascoltatore che interviene sempre poi anche. Quindi adesso allora leggo, se qualcuno vuole telefonare e dire altre cose va benissimo, altrimenti leggo un qualche cosa che potrebbe, forse ce la faccio, forse non ce la farò tutto quanto, ma non importa. Vabbè, vado. Per avere un'idea di massima della enormità del controllo razionale delle scorie della guerra fredda in Russia, si può tentare un paragone con la questione dei rifiuti nucleari negli Stati Uniti d'America. Anche qui, come hanno riconosciuto una serie di sentenze di tribunale e poi lo stesso governo federale, la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalla corsa agli armamenti è piuttosto allegra. Tutto è sempre stato in mano ai militari e nel corso della guerra fredda nessuno negli Stati Uniti come in URSS si sognava di chiedere conto ai militari delle loro azioni. Così per decenni milioni di metri cubi di inquinanti radioattivi sono stati semplicemente pompati e sepolti nel sottosuolo, contaminando miliardi di metri cubi di suolo. Negli Stati Uniti come in URSS sono stati questi i campi di battaglia dove si è combattuta la guerra fredda. Oltreoceano, l'eredità delle scorie della guerra fredda ricade sulle spalle del Dipartimento dell'Energia, il DOE, Dipartimento dell'Energia. Il Dipartimento che sovrintende ai settori strategici della superpotenza statunitense, l'energia, la scienza e la produzione di armi nucleari. Ebbene, da almeno un decennio il DOE considera la gestione provvisoria e definitiva delle scorie nucleari il suo compito più importante. Nel solo anno 2000, infatti, per la gestione provvisoria dei rifiuti nucleari e dei loro effetti, il Dipartimento ha speso 6,4 miliardi di dollari, più di 13 miliardi di lire, 300 milioni di dollari in più di quanto lo stesso DOE ha speso per la sicurezza nazionale e produzione di armi nucleari, e mezzo miliardo di dollari in più riguardo all'EPA, l'Environment Protection Agency, che ha speso per affrontare l'Agenzia per la protezione di tutto, ha speso per affrontare tutte le altre questioni ambientali degli Stati Uniti. Ma non basta. Per tentare di dare una collocazione definitiva alle scorie nucleari, che in tutti gli Stati Uniti occupano un volume di 37 milioni di metri cubi, un po' meno peraltro di quello che in Russia si trovano nella sola Seversk, e per cercare di decontaminare le aree dove in questo momento i rifiuti nucleari di origine militare si trovano Da una decina di anni il DOE ha messo in cantiere il più grande e costoso progetto probabilmente mai elaborato dall'uomo. Per risolvere la questione delle scorie nucleari, il DOE pensa di impiegare da 70 a 100 anni per risolvere la questione. Ci vogliono da 70 a 100 anni e conta di spendere da 200 a 1000 miliardi di dollari, da 400 mila a 2 milioni di miliardi di lire. A grandi linee il programma prevede di decontaminare le aree inquinate, le principali sono 10, di raccogliere il materiale radioattivo più pericoloso, disperso in svariati siti, e di trasportarlo in due grandi depositi sotterranei per la sistemazione definitiva. Uno probabilmente nel New Mexico, destinato ad accogliere i rifiuti transuranici contaminati essenzialmente da plutonio a basso e medio livello di radioattività, l'altro probabilmente nello Yucca Mountain del Nevada, destinato ad accogliere i rifiuti di livello radioattivo più elevato. Il progetto deve risolvere altre questioni: decontaminare aree vastissime. Solo a Danforth, nello stato di Washington, l'area infiltrata da decenni di scarichi di materiale radioattivo è vasta almeno 1450 km quadrati, la metà della Valle d'Aosta. Trovare una collocazione sicura per milioni di metri cubi di rifiuti meno pericolosi e con isotopi radioattivi a vita media relativamente breve. Trovare un sistema che consenta il trasporto sicuro delle scorie più pericolose da tutti gli Stati Uniti verso il New Mexico e il Nevada. Trovare una sistemazione sicura per gli isotopi radioattivi con una vita media dell'ordine delle decine di migliaia di anni. Per nessuno di questi obiettivi c'è una soluzione anche solo vagamente definitiva. Attualmente il dibattito, quindi vedete come anche l'Italia, che non ha ancora un sito per i rifiuti medicinali radioattivi, non abbiamo ancora trovato la possibilità di un sito. Attualmente il dibattito sul sito dello Yucca Mountain è ancora aperto. Dal 26 marzo del 1999, 10 anni dopo il progetto, è invece diventato operativo nel New Mexico il Vaste Isolation Pilot Plan. Non so come si leva, è scritto W-A-S-T-E, ho letto letteralmente in italiano, ma non so se si legge come il WAST, ma non me ne intendo, quindi no, prendetela, aiutatemi, ma prendetela come volete. Comunque è diventato operativo nel New Mexico il WAST Isolation Pilot Plan, piano pilota, l'impianto capace di accogliere 175.600 metri cubi di rifiuti transuranici non è certo a regime, per ora accoglie rifiuti misti. Solo da gennaio del 2002 inizierà, andrà a regime e sarà in grado di accogliere 17 carichi a settimana. Se tutto andrà bene, l'intero trasferimento dei transuranici potrà essere completato prima del 2034. La messa in sicurezza del deposito richiederà ancora 5 anni e sarà completata nel 2039. Solo tra più di un secolo, nel 2134, cesseranno infine i controlli attivi e il contribuente cesserà di pagare uno dei tanti conti aperti della Guerra Fredda. Ancora più complicate e probabilmente più lunghe e onerose saranno infatti sia la sistemazione dei rifiuti che gli esperti statunitensi classificano a livello Greater 10 classe C, superiore alla classe C nello Yucca Mountain e o altrove, sia la decontaminazione delle aree oggi inquinate. Tuttavia, il rischio che non tutto vada a liscio è che malgrado 200 o 1000 miliardi di investimenti, le scorie nucleari continuano a minacciare il territorio statunitense anche fra 100 e più anni, che le storie continuino a minacciare il territorio statunitense anche fra 100 e più anni non è affatto remoto. Lo dimostra una relazione della maggioranza repubblicana presentata alla competente Commissione del Commercio del Senato negli Stati Uniti. Secondo il report, la gran parte dei 3,4 miliardi di dollari spesi dal DOE negli ultimi 11 anni per mettere a punto circa 1000 nuove tecnologie a decontaminazione da rifiuti nucleari non hanno prodotto alcun risultato utile. Per esempio, sono state messe a punto 80 diverse tecnologie per ripulire o almeno stabilizzare i 177 contenitori di rifiuti radioattivi particolarmente a rischio che si trovano a Danforth, e in pratica nessuna di queste tecniche si è dimostrata davvero utile. Il DOE smentisce la catastrofica relazione dei senatori repubblicani, ma non più di tanto. Caroline Huntun, rappresentante del DOE, sostiene che almeno una tecnica su 5 tra quelle finanziate e messe a punto si è dimostrata utile e che in 180 hanno trovato un'applicazione commerciale. Resta il fatto che il più grande progetto mai finanziato dell'uomo, ma sta partendo, anzi è partito, con tecnologie che ancora non sono state messe a punto. Gioco forza, i tempi di realizzazione, i costi e in definitiva l'esito stesso del progetto secolare sono in discussione. E questo in un paese, gli Stati Uniti, che non difettano né di fondi, né di capacità tecnologica, né di organizzazione, né di determinazione. Cosa accadrà in un paese come la Russia, che come la Russia difetta di tutte queste componenti? La sensazione è che non sarà facile liberarsi dall'eredità della guerra fredda e delle sue velenose scorie. L'impianto di Enford Engineering Works New fu costruito all'inizio del 1943 sulle rive del fiume Columbia, nello stato di Washington. Il terreno su cui sorse, dell'estensione di 200.000 ettari, fu acquistato dall'esercito su ordine del generale Leslie Groves, responsabile del progetto Manhattan. La costruzione del complesso fu affidata alla DuPont, colosso americano dell'industria chimica, la quale impiegò circa 42.000 operai per la sola costruzione di 3 reattori per la produzione del plutonio e 4 impianti per la separazione del plutonio agli altri prodotti derivanti dalla reazione a catena. Attualmente a Danforth, che tra l'altro non è lontana da Seattle, c'è il pericolo di una nuova Chernobyl. Le scorie radioattive dei reattori nucleari impiegati per costruire armi atomiche sono state conservate per 20 anni in contenitori inadeguati. Per di più, gli agenti chimici utilizzati per neutralizzare il materiale radioattivo si sono nel tempo decomposti in sostanze altamente esplosive. Pertanto, quei contenitori sono diventati una delle vere e proprie bombe atomiche pronte a esplodere alla prima scintilla. Per risolvere il problema sono oggi impiegate 1.240 persone con un budget annuale di 500 milioni di dollari. I contenitori sono ben 177 con un diametro medio di oltre 20 metri e con una capacità complessiva di oltre 160 milioni di litri, senza contare 3 milioni di litri che sono fuoriusciti dalle perdite di 66 contenitori avariati. I contenitori erano stati certificati nel 1948 per la durata di 25 anni e 25 anni esatti sono durati. Nel 1990 la Westinghouse, la società incaricata dell'ispezione, rifiutò persino di esaminare il famigerato contenitore 101 SGY, in quanto nessuno era in grado di immaginare quale sostanza fosse stata generata dalle reazioni chimiche in corso e quanto pericoloso potesse essere l'immersione di una sonda. Soltanto un anno dopo la Westinghouse riuscì a immettere un videoregistratore in nastro. Di quella registrazione fece il giro delle nazioni televisive americane. Fu come osservare il centro di un vulcano alla vigilia di un'eruzione. Per la cronaca, l'allarme presso il pubblico venne scatenato solo quando nel 1989, in fase di perestroica, i sovietici rivelarono che un contenitore simile esplose nel 1957 negli Urali, come da sempre sospettavano gli americani, solo che fino al 1989 nessuno aveva fatto notare come simili contenitori fossero anche negli USA, negli Stati Uniti. Poi il VIP Western Isolation Pilot Plan, questo è il nome della discarica atomica, si trova a Carlsbad, nello strato del New Mexico, in una miniera di sale da 700 metri sottoterra. I lavori per costruire il deposito finale per quasi 1 milione di bidoni contenenti materiale contaminato, vestiti, strumenti, macchinari provenienti da una decina di fabbriche di bombe nucleari americane sono cominciati una ventina di anni fa. Scusate, ho letto male, mi pare. Allora, a Carlsbad, nello stato di New Mexico, in una miniera di sale a 700 metri sottoterra, i lavori per costruire sono cominciati. Costruire il deposito finale per quasi 1 milione di bidoni contenenti materiale contaminato, vestiti, strumenti, macchinari provenienti da una decina di fabbriche di bombe nucleari americane sono cominciati una ventina di anni fa e sono costati almeno 1 miliardo di dollari, 1200 miliardi di lire. Anche se il permesso di seppellire scorie radioattive verrà concesso solo per fini sperimentali, Carlsbad sarà la prima discarica definitiva a entrare, seppur parzialmente, in funzione. Le 80.000 tonnellate di combustibile atomico esausto, ma sempre radioattivo, e le centinaia di migliaia di tonnellate di materiale contaminato prodotto in tutto il mondo dall'industria nucleare si trovano ancora in magazzini provvisori vicino alle centrali e agli impianti atomici. Persino l'uranio utilizzato da Enrico Fermi nel 1942 è ancora in attesa di una sistemazione finale. Alla faccia che si risolvono i problemi. Progettare le discariche atomiche non è semplice. Vediamo un attimo, devo andare di qua. Devono resistere e passare del tempo per decine di migliaia di anni senza lasciare scappare le scorie sepolte che potrebbero contaminare i nostri ignari posteri. In alcuni elementi, come il plutonio 239, la radioattività si dimezza in 24.000 anni. Isolare queste scorie per l'eternità, almeno in confronto alla vita umana, non è un'impresa facile, perché quando si parla di 20 o 30.000 anni è difficile trovare materiali che assicurano la tenuta o strati geologici che garantiscono la più assoluta stabilità. Infatti, se col passare dei secoli i lenti ma inesorabili movimenti della crosta terrestre dovessero spostare i rifiuti atomici, questi potrebbero ritornare in superficie o finire in qualche falda, con conseguenze facilmente immaginabili. Fra le varie strategie studiate per disfarsi degli ingombranti rifiuti lanciati nello spazio, lanciarli nello spazio, seppellirli nei fondali oceanici, in profonde miniere o sottoporli a nuove trasformazioni chimiche, le miniere sono rivelate la scelta preferita. Non tutte le miniere vanno bene, anzi, solo quelle che di sale sembrano possedere tutti i requisiti richiesti. A Carlsbad, per esempio, lo strato di sale è profondo 1 chilometro e da almeno 240 milioni di anni non si è mosso. La stessa presenza del sale indica inoltre che nelle vicinanze non scorrono fiumi sotterranei, altrimenti si sarebbero notati i segni dell'erosione, ma vi sono anche altri vantaggi. Le gallerie scavate tendono a richiudersi a causa della plasticità degli strati salini. In questo modo le scorie dopo qualche decennio rimarranno sigillate e inaccessibili ai curiosi e soprattutto all'acqua. Tuttavia, all'atto pratico non tutto è filato liscio nella miniera di Carlsbad. Il sale conteneva più umidità del previsto e nelle gallerie appena scavate si formavano pozze d'acqua. Questo fatto ha messo in allarme, ma cosa ancor più preoccupante, è stata scoperta con varie trivelazioni una sacca d'acqua al confine tra due strati di sale, alcune centinaia di metri sotto le gallerie del VIP. 600 milioni di litri di acqua salata, tensa ad alta pressione, sono schizzati fuori dalle trivelazioni e ci sono voluti giorni per bloccarne la fuga. Si tratta di acqua molto antica, rimasta intrappolata nei giganteschi depositi di sale. Il timore è che fra decine di secoli, quando ormai qualsiasi segnale della discarica è scomparso o divenuto incomprensibile, qualcuno possa trivellare il terreno e l'acqua uscendo possa portare con sé elementi radioattivi. I test in programma con i rifiuti radioattivi dovranno rispondere a diverse domande. Prima fra tutte, che cosa faranno i gas che si sprigionano dalle scorie? Reagiranno con l'ossigeno e l'acqua formando miscele esplosive? E la pressione generata dai gas che effetti avrà sulle gallerie? Migliaia di sensori sparsi nelle gallerie e collegati a un computer centrale sono in attesa di fornire la risposta. Nel frattempo, un giudice del Nuovo Messico ha chiesto di non concedere l'autorizzazione poiché secondo lui i responsabili del VIP non hanno preparato un piano per rimuovere le scorie nel caso che i test vadano male. Attualmente in USA le scorie ad alta attività occupano enormi ormai datate cisterne presso siti governativi dello stato di Washington, nel South Carolina, nell'Idaho e nello stesso stato di New York. Nel 1987 il governo federale ha ristretto a una sola le proprie opzioni a lungo termine per lo stoccaggio di queste scorie, l'immagazzinamento permanente di questi materiali in una serie di gallerie scavate in profondità nelle rocce di Yucca Mountain nello stato del Nevada. Lo Yucca Mountain è a circa 160 km a nord-ovest di Las Vegas, si trova nelle immediate vicinanze del Nevada Test Site, dove fino a tempi recenti al Department of Energy eseguiva test nucleari. La montagna, 1500 metri di altezza in pieno deserto del Nevada, è in realtà una sorta di dorsale lunga 29 km e in rilievo di qualche centinaio di metri rispetto al paesaggio circostante, è costituita principalmente di tufo, una roccia formata da ceneri vulcaniche di età stimata tra gli 11 e i 13 milioni di anni. Il deposito dello Yucca Mountain, fin da subito lo stato di Nevada si è opposto fortemente al progetto, ha incaricato i suoi ricercatori dello studio di Yucca Mountain. Il deposito dello Yucca Mountain non potrà iniziare a ricevere le scorie secondo le stime più recenti fino al 2015, era prima quindi del 2000 questo discorso. Grandi sforzi sono stati fatti per scoprire e analizzare come gli esseri umani potrebbero essere esposti ai materiali radioattivi in un deposito sotterraneo di scorie. Una delle questioni fondamentali che rimangono tuttora irrisolte riguarda i tempi per cui si vorrebbe che il deposito contenesse le scorie. Fino a poco tempo fa fu la scala temporale presa in considerazione era il limite di 10.000 anni raccomandato dall'Environment Protection Agency, l'EPA, ma per Yucca Mountain quel limite è stato contestato dalle considerazioni del National Academy Agency del National Research Council. E in base a questo il deposito dovrebbe poter contenere le scorie fino a quando il rischio da esse costituito non comincia a declinare sostanzialmente, anche se ciò dovesse comportare tempi dell'ordine del milione di anni. Viceversa, sulla base di migliori contenitori e di altre forme di imballaggio disponibili, sarebbe che un deposito come quello del Yucca Mountain possa evitare una migrazione delle scorie dell'ambiente in quantità significative per circa 10.000 anni. La vita prevista di un contenitore di scorie si basa sui tassi di corrosione dei materiali disponibili per le diverse condizioni ambientali in cui essi verrebbero a trovarsi. Vediamo quanto è lungo adesso, ma sono arrivato anche a fine corsa. Casomai finirò il discorso in un altro momento. Allora, beh, insomma, dai, la scelta del sito dove seppellire la scoria è caduta su questo pezzo di deserto nel Nevada, commentò la stampa locale, soprattutto per la mancanza di influenza politica del Nevada. In realtà, qui giocano diverse carte a favore. Per prima, la vicinanza con Nevada test site con scorie a volontà, ottime strade e personale abituato a maneggiare rifiuti altamente radioattivi. Ma a favore di Yukon sono anche fattori geofisici, sicurezza sismica, la probabilità di un terremoto di una su 100 milioni, clima arido e profondità delle faglie idriche che impediscono all'acqua di raggiungere e distruggere il deposito delle scorie. Inoltre, questo del Yukon Mountain, ci sono pochi segni di vita, i test di un'antica miniera d'oro, due strade sterrate, il monte gemello chiamato Funeral Mountain, e che segnala ai turisti l'ingresso alla Lunare Death Valley, la Valle della Morte. I dettagli del progetto sono fantascientifici. L'idea è di scavare a 300 metri di profondità una rete di tunnel sotterranei a spina di pesce lunghi 80 km, quindi stivare 77.000 tonnellate di scorie in 12.000 sfere container, e per finire allineare i container nel tunnel. Come si vede, si infilano le perle di una collana e sigillarli uno a uno. La tabella di marcia è già fissata. Dopo l'apertura, durata dei lavori di alcune decine di anni e chiusura permanente, lunghezza prevista del deposito 10.000 anni, il periodo più lungo concepito dalla storia. Mi sono fermato anche perché mi pare di capire che le risposte sono risposte che non soddisfano né adesso, né prima, né forse in futuro, ma gli interessi collegati evidentemente avranno ancora molto da dire anche per noi. Intanto vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo scusa del fatto che la radio non è al massimo, ma questa è quella situazione che abbiamo al presente. Speriamo di andare in meglio. Ciao!